Buongiorno a tutti voi e soprattutto ben trovati, visto che oggi ancora sentiamo la pandemia che è viva e fa ancora vittime purtroppo. Sicuramente stamattina siamo un po' forse scoraggiati. Hai bisogno di incoraggiamento? Allora sei il benvenuto questa mattina. Quello che vedremo insieme è proprio un, se così possiamo dire, un inno all'incoraggiamento. Le parole di Pietro che stamattina leggeremo e che mediteremo insieme ci offrono veramente gioia e speranza. Proprio nei momenti di sconforto. Difatti lui scrive queste parole che fra poco leggeremo, proprio dalla prima epistola di Pietro, perché ci esorta a basare la nostra sicurezza su ciò che Dio ha fatto per noi in Cristo Gesù, e il quale ci ha chiamati a una speranza viva, come è scritto nel versetto 3 della prima epistola, del primo capitolo, ha una speranza viva, non qualcosa di superato, di vecchio, ma ha una speranza viva. Speranza che non è solo vista, la vista del futuro. Infatti la vita eterna comincia nel momento in cui crediamo in Gesù Cristo ed entriamo a far parte della famiglia di Dio. Tutto ciò che dà speranza e ci permette di avere pienamente fede in Dio. Per questo leggiamo in Prima Pietro, capitolo 6, scusate, Prima Pietro, prima capitolo, dal versetto 6 al versetto 12. Allora, Prima Pietro, primo capitolo, dal versetto 6 al versetto 12. Perciò voi esultate anche ora, anche se ora, per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, è tuttavia provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria, di onore, al momento della manifestazione di Cristo Gesù, di Gesù Cristo. Benché non abbiate visto, benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo la fine della fede, la salvezza delle anime. Inoltre, scusate, intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo, che era il loro, quando anticamente, anticipatamente testimoniava della sofferenza di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Vedete che più volte Pietro fa riferimento a che cosa? A un'esultanza, a una gioia, a un qualcosa che i credenti dovevano avere. Anche se, lui dice, anche se erano in un momento di prova, di dura prova. Quando Pietro ha scritto queste cose c'era una grossa persecuzione. Storicamente parlando, possiamo dire che quel momento a Roma regnava Nerone, e Nerone è stato un grosso persecutore dei cristiani. E questo si riflette su tutto diciamo, l'impero romano. E qui lui si riferisce a quei credenti che erano stati dispersi, che erano andati praticamente da Gerusalemme, poi erano arrivati dove? Qui dice all'inizio, nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia, cioè praticamente l'attuale Turchia, erano stati dispersi in queste città. E queste persone, praticamente queste famiglie e quant'altro, subirono una pesante prova. E oggi anche noi delle volte ci troviamo a subire delle prove, non come questi cristiani, ma delle volte anche le nostre prove sono delle prove dure, pesanti. Allo scopo vi voglio raccontare una piccola storiella che ci fa riflettere, la storiella di un bambino che si chiama David, un bambino di 2 anni, affetto da leucemia, e per cui un bambino così piccolo, i genitori, specialmente la mamma, aveva una sofferenza per questo bambino. E lui e lei doveva portarlo in vari ospedali, in varie cliniche, per poter fare delle visite, per fare delle cure. E logicamente ogni volta, quando facevano queste cure, dovevano mettere le flebo, dovevano mettere degli aghi, e questo bambino ogni volta aveva imparato a sorridere alla madre, perché l'aveva vista sofferente, nonostante che era così piccolo. E all'età di 3 anni, questo bambino, David, ha dovuto subire una puntura lombare. Non so quanti di voi è successo di fare una puntura lombare, ma questa è una procedura dolorosa per qualsiasi persona, per qualsiasi età, non solo per i bambini. È molto dolorosa. E gli fu spiegato, la madre gli spiegò, che il dottore molto probabilmente doveva fargli questa puntura dolorosa, ma dice: sappi che questo te lo fa perché il medico ti vuole far star bene, ti vuole far guarire. Per farlo diventare un po' in una situazione meno tragica, in poche parole, della malattia in cui soffriva. Dice, la madre gli dice queste parole: se fa male, ricordati perché ti ama. Dice, vuol dire che il medico ti vuole bene e ti vuole far guarire. La procedura è stata fatta ed è stata anche orrenda. Ci sono venuti 3 infermieri per tenere fermo David, mentre lui urlava, singhiozzava e si dibatteva. Quando fu quasi finita, il ragazzino, inzuppato di sudore e di lacrime, guardò il dottore e sussultò: grazie dottore per il mio dolore. Ci fa riflettere, perché a volte il dolore sembra una punizione, ma non è sempre così. E allora, proprio attraverso questo brano di Pietro, noi possiamo vedere almeno 2 aspetti importanti. Uno è scoprire la vera fede. E questo è un po' il motivo per cui Pietro scrive queste cose. E l'altro punto importante, sempre di questi 6 versetti, è vedere le meraviglie della salvezza. Per cui attraverso questa esperienza che i fratelli a quel tempo hanno affrontato, Pietro voleva far riconoscere, o meglio far puntualizzare a questi fratelli qualcosa di importante, qualcosa che loro dovevano tener presente. E vediamo un po' che cosa vuol dire scoprire la vera fede. Almeno ci sono quattro aspetti importanti che ci mettono in risalto. Dunque, la vita è piena di prove e di tentazioni, e lo sappiamo molto bene. Chi è che non è passato attraverso una prova o una tentazione? E quello che poi, come si dice spesso, è il sale della vita. Per cui ogni persona sa che la vita è bombardata da ogni sorta di prova e di tentazione. Alcune prove possono essere queste, come abbiamo visto, la malattia e anche l'infermità, la sofferenza, il dolore, lo scherno, gli oltraggi, le perdite, le delusioni, le critiche, la solitudine, l'indigenza. E le tentazioni possono essere l'avidità, l'egoismo, l'accumulare, l'immoralità, la stregoneria, l'umanità, le droghe, l'ira, l'ingordigia, l'ebbrezza, l'inganno, la contesa, i pettegolezzi, i sotterfugi, le gozzoviglie, l'invidia, la gelosia, l'impurità. Comunque l'elenco potrebbe molto continuare alle lunghe, perché tante sono le situazioni, ma soprattutto tutto quello che deriva dal comportamento di ciascuno di noi. Ogni gesto può corrispondere, logicamente per i vari credenti, perché questo vuol dire corrisponde a ogni gesto un peccato in cui si esagera o si fa troppo poco. Per cui un atteggiamento può creare questo tipo di situazioni. Ogni gesto non solo, ma questo che appena detto vale soprattutto per i veri credenti, perché per chi non è credente neanche ci pensa a queste cose, neanche viene in considerazione queste cose. Perché avviene questo? O c'è questa sensibilità? Perché si contrappongono alle vie egoistiche e immorali e ingiuste del mondo. Perché il credente è sensibile, se ne accorge di questo. E c'è questo conflitto. Perché il mondo si ribella a Dio. Lo si vede, per esempio, quando ostenta il sesso anche a scopo pubblicitario. Oggi accendi la televisione per una pubblicità e c'è di tutto, non c'è limite. Il mondo persegue dei credenti mediante lo scherno, la derisione, gli insulti, oppure escludendoli, ignorandoli, confiscando le loro proprietà, in alcuni casi mettendoli in prigione e anche uccidendoli. E questo fu ciò che accadde ai credenti a cui scrisse Pietro, queste persone hanno ricevuto questa lettera, che erano duramente perseguitati perché stavano dalla parte di Cristo e furono costretti a fuggire per salvare la vita, lasciando tutto, lasciando ogni cosa che avevano, devono lasciare casa, lavoro, chiesa, amici. Avevano lasciato tutto. Ma il credente deve tenere presente due cose importanti. Due cose importanti che abbiamo anche letto nei versetti che Pietro ha scritto. Primo, le prove, le tentazioni sono temporanee, perché Pietro dice per un breve tempo, però sono temporanee, perché poi il tempo ha il suo trascorrere, ma perché durano solo un periodo. E l'altra è le prove e le tentazioni causano afflizioni. Per cui sono due cose da tenere presente. C'è la sofferenza, ma c'è anche il limite del tempo, se questo possiamo dire. Questa è una triste descrizione della vita. E questa è la realtà della vita. Tuttavia dobbiamo affrontare la realtà, le nostre esperienze umane lo dimostra. Perché vivendo noi attraversiamo alcune esperienze che portano proprio a questo tipo di sofferenze, di situazioni. Ma perché dobbiamo affrontarle? E perché dobbiamo pensarci a queste cose? Perché non ignorare queste cose e pensare soltanto positivo, guardando solo le cose buone e andando avanti? Non so se avete visto, su tanti balconi hanno messo quello slogan, no? Andrà tutto bene. Sì, è un bel messaggio, no? Perché cerca di rincuorare la gente. Ma la realtà, come stanno andando le cose? Non vanno bene. La realtà è che non vanno bene. L'unico modo per vincere le prove e la tentazione della vita sono descritti nei seguenti brani. È la parola di Dio che ci aiuta in questo. E che cosa dice? In Atti 14:22, pensate, è il momento in cui Paolo si trovava a Listra. Che era successo a Listra? Chi se lo ricorda? Paolo era stato lapidato, però non è morto. E allora che è successo? Dice Paolo, o meglio Luca che descrive il fatto, dice: fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Dice: non vi spaventate, ma noi entreremo nel regno di Dio proprio attraverso queste tribolazioni. E ancora Paolo, scrivendo ai Romani, il capitolo 5, versetto 2 e 3, dice: mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. E ancora Paolo, quando scrive ai Corinti, dice: nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché lo possiate sopportare. Bello questo, perché il Signore è dalla nostra parte e questo lo dobbiamo sapere. Il Signore è della nostra parte e ci aiuta in questo. L'altro aspetto, sempre delle prove delle tentazioni, è conoscere lo scopo delle prove delle tentazioni, come abbiamo letto nel versetto 7. Dopo aver salvato il credente, perché Dio non gli concede una vita priva di difficoltà, perché non gli concede una vita perfetta? Se il Signore ci ha salvati, perché poi ci mette in queste condizioni? Sembra un paradosso. A volte crediamo che Dio dovrebbe fare proprio questo. Cioè, pensiamo che se Dio ci ha amati e si prende cura di noi, Non dobbiamo permettersi che ci accada cose terribili, non deve fare in modo che soffriamo nelle prove e magari passiamo per dei momenti così forti e pesanti. Perché Dio permette che succedano queste cose? Proprio le scritture spiegano le ragioni per cui il credente viene messo alla prova. Principalmente sono due. La prima è la fede del credente deve essere messa alla prova, deve essere testata, fortificata e dimostrata che una fede sia sincera e non una fede superficiale. E anche Pietro descrive questo, no? Nel versetto 7, dice la stessa cosa che accade con l'oro, che deve essere posto sul fuoco per essere fortificata, purificata da tutte le impurità e da tutte le scorie. Per cui l'oro, quando deve essere purificato, cioè che le scorie vengono tolte, viene messo sul crogiolo nel fuoco e le scorie galleggiano, perché l'oro è più pesante e per un principio fisico le scorie salgono tutte su e vengono tolte. In questo modo l'oro diventa puro. La questione è proprio sorprendente se noi ci pensiamo. Perché? Perché Dio usa il fuoco delle prove e delle tentazioni per un proposito positivo, non per qualcosa di negativo, ma qualcosa di positivo, cioè per purificarci e per aiutarci a confidare sempre di più in Lui, sempre mettere la fede in Lui. Quando affrontiamo una prova ci avviciniamo di più a Dio e lo imploriamo più di quando le cose vanno bene. Ci pensate, quando le cose vanno bene non pensiamo tanto a Dio, diciamo la verità. E quando le cose che vanno male, che ci sentiamo sofferenti, che ci avviciniamo di più a Lui, preghiamo. In realtà, più sono dure le prove e le tentazioni, più ci rendiamo conto di avere bisogno di Dio. E questa è la realtà. Questa è una cosa meravigliosa. Le prove e le tentazioni hanno uno scopo, infatti, Dio le usa per renderci puri. Questo è il secondo scopo che adesso vedremo fra poco. E questo viene ricordato spesso anche nella scrittura. Nella scrittura viene spesso menzionato il discorso dell'affinamento dei metalli che viene paragonato all'affinamento della fede. In Proverbi 17,3 il crogiolo è per la gente, per l'argento e il fornello per l'oro. Ma chi prova il cuore è il Signore, dice l'autore di questo proverbio, cioè Salomone. In Isaia 48,10 dice, ecco, io ti ho voluto affinare, ti ho voluto rendere più puro, in poche parole, dice, ma senza ottenere argento, ti ho approvato del crogiolo dell'afflizione. Per cui l'afflizione diventa indispensabile per affinare. Per cui, vediamo bene questo secondo aspetto, che la fede del credente messa alla prova produce lode, onore, e lo produce per Cristo, Gesù, e anche per il credente. Quando Gesù tornerà sulla terra, l'abbiamo visto, no? Stiamo studiando Apocalisse, si vedranno due cose. Prima di tutto, Gesù Cristo sarà esaltato al di sopra del cielo e si manifesterà in tutto l'onore e in tutta la gloria proprio dell'universo. Abbiamo visto questo. E in secondo luogo, i credenti saranno esaltati al di sopra di quanto si potrebbe mai desiderare o domandare. Anche il credente verrà esaltato, perché saranno manifestati come coeredi di Cristo per ricevere tutta l'eredità che Dio possiede. Molto bello questo, perché il credente avrà un'eredità. In Romani 8, 17 Paolo scrive, dice, se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Vedete che anche in questa circostanza che Paolo mette in risalto il fatto di essere eredi, è condito anche con la sofferenza. La sofferenza aiuta a questo, a fare questo. L'altro aspetto sempre delle prove, come poter superare le prove e le tentazioni? Cosa che vediamo nei versetti 8 e 9, come viene suggerito da Pietro. Le prove e le tentazioni della vita non devono sconfiggerci o scoraggiarci. E questo è quello che dice Pietro in poche parole, che vuole ancora una volta incoraggiare questi fratelli. Dice, anzi, dobbiamo superarle e sfruttarle per diventare sempre più forti. Dice, anche se accadono, noi dobbiamo considerare questo come un allenamento, come qualcosa che ci rende ancora più forti. Come possiamo superare le prove e le tentazioni devastanti, distruttive, potenti, dannose e minacciose? Le scritture indicano quattro metodi, quattro modi. Le prove e le tentazioni devono essere superate mediante l'amore per Cristo. E questa è una cosa molto importante. Perché? Perché Gesù Cristo ha preso su di sé la nostra colpa, è morto per noi e ha subito la nostra condanna e il nostro castigo. Questo è il grande amore che Gesù ha dimostrato per noi. E questa è la ragione per cui lo amiamo. Noi amiamo il Signore perché riconosciamo questo, che Lui ha fatto qualcosa di importante per noi. Lo amiamo perché ha fatto tutto questo per noi ed è arrivato al limite massimo per salvarci, portando il giudizio, ha portato il giudizio al posto nostro. Noi amiamo Cristo e quindi gli ubbidiamo, osserviamo i Suoi comandamenti, ci allontaniamo dalle tentazioni e superiamo le prove. Parole di Gesù, dice in Giovanni 14, 15 e 16, dice, se voi mi amate, osservate i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché sia con voi per sempre. Perché sia con voi per sempre, non una cosa momentanea. Come superare ancora le prove? Il secondo aspetto è le prove e le tentazioni devono essere superate mediante la fede in Cristo Gesù. Abbiamo visto mediante l'amore, adesso mediante la fede, sempre in Cristo Gesù. Come è detto al versetto 8, dice, Pietro dice, credendo. È un'espressione che ha un'azione continua. Non dice qualcosa che ci fa pensare che voi avete creduto in un momento e è finito. No, credendo. E la nostra fede deve essere costante. La questione è chiara. Se continuiamo a credere in Gesù Cristo, lo seguiamo e facciamo ciò che dice. Per cui è un susseguirsi di cose. E così di conseguenza rifiutiamo ed evitiamo tutte le tentazioni e rimaniamo saldi e confidiamo nella sua presenza e nella sua potenza. Perché non solo a noi ci serve una certezza di conforto, ma anche una potenza. In Efesini 6,16 vi ricordate quando Paolo parla dell'armatura del credente, perché Paolo paragona il credente a chi? A un soldato. Non è uno che se ne sta lì a un cantuccio e non fa niente, ma combatte, perché il credente è un soldato della fede. Non è uno che se ne sta a casa tranquillo, no, è uno che combatte. Difatti in Efesini 16, versetto 6, versetto 16, dice queste cose: prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potete spengere tutti i dardi infuocati del maligno. Se vi sentite attaccati, è la fede che ci dà questa protezione, che ci dà questa possibilità di essere protetti dal dardi infuocati del maligno. Scusate. Terzo aspetto di come vincere le tentazioni e le prove devono essere superate attraverso l'allegrezza. L'allegrezza ineffabile è scritto, che colma i nostri cuori. Noi siamo creature emotive che sperimentiamo le sensazioni solo per brevi periodi, per breve tempo. Ma ogni vero credente ogni tanto sperimenta questa allegrezza ineffabile che non può essere descritta con le parole. Significa semplicemente essere colmi di gioia, proprio come dicono le scritture, nel versetto 8. Grazie. E questa allegrezza ineffabile è un aspetto importante che solo il credente può avere. Gesù dice le stesse parole agli apostoli in Giovanni capitolo 15, versetto 11: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Per cui non è una gioia così di poco conto, ma una gioia completa che solo il credente può sperimentare. E il quarto aspetto per vincere le prove e le tentazioni devono essere superate come? Concentrandoci sulla salvezza delle nostre anime. Come in qualunque opera o missione, dobbiamo concentrarci su che cosa? Sull'obiettivo. Perché? Perché se ci concentriamo sull'obiettivo, più diventiamo forti per superare qualsiasi ostacolo. Per cui più ci concentriamo e più diventiamo forti, perché l'obiettivo è quello che noi dobbiamo raggiungere. Pietro, più avanti, vedremo nella seconda lettera, lui dice proprio questo, nel capitolo primo, versetto 10 e 11, dice: perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. Bello questo, non inciamperete mai, impegnatevi. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Per cui è anche un'azione importante l'impegno appunto del credente che ha da svolgere quella mansione e che non deve soltanto trascurare per cose ideali, ma anche qualcosa di pratico, tenendo presente sempre l'obiettivo. Adesso parliamo del secondo aspetto di questo brano che appunto Pietro ha parlato a questi credenti che erano sofferenti, questi credenti che praticamente si trovavano in estrema difficoltà per le prove. E vediamo le meraviglie della salvezza. Se prima abbiamo visto le prove e le difficoltà, adesso vediamo le meraviglie della salvezza. Perché ciò che è gloria, cioè qualcosa che è glorioso, è verità, è che Dio salva gli uomini. E da che cosa li salva? Li salva dalla morte eterna e li salta proprio alle glorie del cielo. L'abbiamo visto in Apocalisse, specialmente negli ultimi capitoli che stiamo studiando, 21 e 22, vedete che cosa importante viene riservata agli uomini che hanno creduto. Appunto, che esaltazione viene data. La salvezza è un'opera talmente gloriosa che persino gli angeli desiderano comprenderla. Il messaggio della salvezza è così importante che per proclamarla occorrevano persone speciali, occorrevano persone completamente diverse, cioè i profeti. I profeti non furono chiamati a proclamare le loro idee o il loro messaggio, ma dovevano annunciare che cosa? La salvezza di Dio. Dio voleva dare all'uomo la possibilità di essere salvato e di evitare di vivere in eterno, di avere questa vita eterna. Come inizia proprio il Vangelo di Giovanni, noi vediamo la figura di un personaggio, proprio Giovanni stesso, Giovanni non l'Apostolo, ma Giovanni il fratello di Gesù, cugino di Gesù, il figlio di Elisabetta, che era stato incaricato di una funzione particolare. Pensate che tutti avevano capito che questo Giovanni era un profeta e si può dire che Giovanni aveva la funzione di testa di ponte, se così possiamo dire, tra il Vecchio Testamento e il Nuovo Testamento. Erano passati circa 400 anni che non c'erano state da parte di Dio messaggi che parlavano del Messia. A questo punto compare Giovanni. E difatti nel versetto 6 e 7, il primo capitolo, dice: vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni, ed egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Per cui il Signore ha provveduto a una persona speciale per un piano speciale, la salvezza. La salvezza doveva essere un'esperienza personale della grazia di Dio. La grazia è il favore che Dio concede agli uomini, anche se non la meritano. La grazia è la misericordia e l'amore che Dio concede agli uomini. In Romani 3,24 è scritto: ma sono giustificato gratuitamente. Sono giustificati chi? Quelli che si mettono nelle mani di Dio, che dicevano Gesù, dice: ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Paolo sottolinea questo aspetto così importante della salvezza. La salvezza, come abbiamo visto e come Pietro dice nel versetto 11, era un mistero. Perché? I profeti non compresero tutto ciò che Dio ordinò loro di proclamare. I profeti sapevano ciò che profetizzavano, ma non sapevano quando si sarebbero compiute le promesse messianiche. Loro annunciavano, ma non si sapeva quando poi si concretizzavano queste promesse. Anche i discepoli si trovano in questa circostanza. I discepoli di Gesù volevano sapere quando si sarebbero avvenute la fine dell'età presente. Era una richiesta che viene fatta a Gesù. Difatti in Matteo 24,3 dicono proprio questo: Signore, quando avverranno queste cose? La salvezza doveva essere attuata attraverso la sofferenza e la gloria del Messia. Vedete che anche qui entra il discorso della sofferenza, e questo ci rende partecipi al piano di Dio, la sofferenza, per cui è una cosa che ci mette in comune, se così vogliamo dire. In Atti 3:18, una delle prime predicazioni degli apostoli, è proprio Pietro che parla, dice: ma ciò che Dio aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, cioè che il suo Cristo avrebbe sofferto, egli l'ha adempiuto in questa maniera, in questo modo. Anche qui viene esaltato il discorso della sofferenza. Oggi la salvezza è proclamata nel Vangelo. Il termine Vangelo significa buona notizia, cioè della salvezza tramite la morte e la resurrezione di Gesù Cristo per la nostra giustificazione, altrimenti non sarebbe stato possibile. Non c'è altro mezzo per essere salvati. Non vi ingannate che ci possa essere qualcosa di diverso. È solo attraverso Gesù Cristo. In Giovanni 5:24 è detto proprio questo: in verità vi dico, parole di Gesù queste, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Questo è il fatto reale. La salvezza è talmente gloriosa che anche gli angeli desiderano comprenderla, e anch'essi si sono stupiti di questo. Gli angeli non sono in grado di sperimentare la salvezza perché appartengono al mondo spirituale. Non hanno una vita come gli uomini, perché loro appartengono a un'altra vita, la vita spirituale. È l'uomo che ha bisogno di una salvezza. Nessun credente o ministro deve sottovalutare il Vangelo della salvezza, perché è talmente glorioso e sorprendente che esige la massima diligenza e zelo in ogni ambito della vita. Nella vita che noi viviamo dobbiamo vedere attraverso la voce che il Signore ha dato, il Vangelo. Difatti Pietro dice proprio queste cose a questi fratelli che si trovano in difficoltà: non guardate alle difficoltà, alle sofferenze, ma guardate oltre. Il Vangelo ci dice questo. Oggi noi vediamo questo. Il Vangelo ci dice questo, la meta. Paolo dice queste cose in Romani e ci aiuta a ponderare bene quello che abbiamo ascoltato stamattina e soprattutto quello che Pietro ha voluto dire a questi fratelli. In Romani 11:33 dice: o profondità delle ricchezze, della sapienza e della scienza di Dio, quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Diventa anche, diciamo, una profondità. Vediamo una profondità nella parola e anche quello che Dio pone nel Vangelo. Ma non dobbiamo fermarci davanti a questo e magari spaventarci per questo, perché in Romani 14:1 dice: infatti sta scritto, come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Questa è la meraviglia della salvezza. Queste sono le prove che ogni credente forse incontrerà nella vita, più o meno. E Pietro ce ne ricorda e ce le rammenta in questi passi, che diventa un fatto normale per vivere una vita da credenti. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo che ancora oggi tu rammenti a noi queste cose, che metti veramente davanti a noi una realtà potente della salvezza, una realtà che passa anche attraverso le prove, passa attraverso la sofferenza, passa attraverso anche le tentazioni che noi dobbiamo superare, che dobbiamo vincere, perché Signore tu ci provi per diventare sempre più puri, perché tu vuoi che noi siamo puri come te, perché tu sei tre volte santo. Signore, grazie per tutto questo, grazie che tu ci aiuti a diventare come tu desideri, nel nome di Gesù. Amen.